Come non si ha molte volte la voglia di pregare, così non si ha molte volte la voglia di predicare. No? Quindi io non ho tanta voglia di fare dei discorsi stamattina. Vorrei dire solo due cose. Una che esigerebbe invece tanti discorsi, ma li lasciamo lì, però mi pare che vada colta. Una parola su questa partecipazione di Gesù a una festa di nozze, con cui Giovanni inizia il suo Vangelo. Questo mi pare del tutto sorprendente, no? Cioè noi ci aspetteremmo che un fondatore di religione inizi, che so io, con un pellegrinaggio, con una processione, con un'enciclica, con una cerimonia, con una predica, no? E invece Giovanni ce lo presenta tra le persone che vanno a un matrimonio. E se vi lasciate provocare da questa cosa e andate a vedere il Vangelo, è sorprendente di vedere, certo che Gesù andava in chiesa, eppure i Vangeli non è che per parlarci di Gesù vanno a vedere quando andava in chiesa, anche perché poi quando andava in chiesa, virgolette, o al Tempio, per esempio, non è mai presentato una volta Gesù da grande che partecipi a un sacrificio, a un rito sacrificale, che compri un animale per ammazzarlo e bruciarlo per Dio, no? Cioè non risulta. Anzi, sappiamo che rispetto al Tempio, quando Gesù girava in giro al Tempio, si scatenava un po' di polemica e alla fine addirittura lo scontro. Andava molto nelle sinagoghe, invece, dove si leggeva la scrittura, e lì veramente andava. Però quando prendeva la parola anche lì succedeva qualcosa, o quando guariva qualcuno di sabato, cioè i Vangeli ci parlano che quando Gesù va nei gesti religiosi c'è sempre qualcosa che scatta. E invece i momenti su cui i Vangeli insistono tanto, dove Gesù fa festa, è appunto in mezzo ai fatti della vita. Per esempio quando la gente lo segue e lui li sfama sui prati, no? O per esempio in alcuni casi di ammalati guariti, pensate a quella festa il giorno di sabato nella casa della suocera di Pietro, no? E soprattutto le feste che Gesù inventa con i peccatori che si convertono. Tanto che la cosa che colpiva di più di Gesù era questo, no? Dicevano addirittura, ma quello lì è un mangione, un beone, amico dei pubblicani, dei peccatori. Allora, le nozze di Cana, dove la gloria di Gesù appare in questo primo segno, prima che poi sulla croce appaia totalmente, no? Le nozze di Cana sono l'occasione nella quale viene segnalata questa gloria di Gesù in una festa profana, noi diremmo. E questa è tutta la novità del Vangelo. Cioè per Gesù in realtà non c'è niente di profano, anzi, se vogliamo proprio essere precisi, le cose più sacre, dove c'è più presente Dio, sono le più umane. Dove ci sono delle cose umane vere, dove nasce un bambino, dove muore una persona cara, dove ci si sposa, dove ci si riconcilia, dove si aiuta un ammalato, dove si tira su uno sotto le macerie. Quello è il culto. Quello è ciò che dà gloria a Dio. Quello è ciò che ci fa capire cosa vuol dire che Dio è con noi, no? Che poi certo, si può celebrare, si può dire, non è che Gesù contesti la religione, però fa capire qual è l'anima della religione, cioè l'amore per l'uomo, hai capito? E difatti noi dovremmo eliminare questo linguaggio sacro profano. Cos'è profano? Cioè per per certe religioni antiche, cioè il sacro era il recinto dove c'era la divinità, il profano, quello che sta fuori, è quello che non è di Dio, è degli uomini. Ma il cristianesimo non ha questa concezione che c'è una zona di Dio e una zona degli uomini. Anzi, il cristianesimo consiste nel dire che la zona degli uomini è stata abitata da Dio, Dio viene appunto. Cosa vuol dire una festa profana? Ci può essere tra gli uomini una festa nella quale Dio non c'entra. In questo senso ogni festa dell'uomo è religiosa. A ogni festa di nozze Dio è invitato. Certo, vallo a dire a questi uomini d'oggi, vallo a dire, i quali appunto invece si vantano di dire che in queste cose Dio non c'entra. Poi vanno ogni tanto in chiesa per farci entrare Dio, no? E allora noi pensiamo, per esempio, che le nostre feste di nozze le organizziamo noi, siamo noi capaci di farle essere feste, capito? Siamo capaci di fare una festa bella, compiuta, senza necessità di religione, senza necessità di invitare Dio. E anche tutta la vita matrimoniale noi pensiamo di poterla vivere senza bisogno di invitare Dio. Non c'è bisogno della preghiera, dell'Eucaristia, per conoscere la verità di ciò che noi stiamo vivendo nel nostro matrimonio. Siamo noi, no? Solo che, vedete, questo racconto dice, in realtà quando l'uomo pensa di far senza Dio, a un certo punto viene a mancare la sostanza della festa, in questo caso il vino, appunto, il segno. A un certo punto il vino finisce. Cioè, questo racconto sembra dire che tra le nostre cose degli uomini, a un certo punto, prima che la festa abbia raggiunto la sua pienezza, il vino viene a mancare. Non solo per quei due ragazzi poveretti, poi là duravano 7 giorni le feste, quindi è comprensibile, no? Bastava calcolare male, bastava che arrivasse qualcuno in più. Ma non manca il vino perché sono stati imprevidenti loro, se ne portavano di più bastava, capito? Ma accade sempre così tra gli uomini, che il vino finisce. Vengono i giorni in cui anche la vita matrimoniale, anche la comunione di vita, smette di apparire piena, gioiosa, come invece appariva all'inizio. Tutte le nostre cose a un certo punto diventano, noi diciamo, normali. Cioè piatte, cioè senza stupore, senza promesse, incapaci di mantenere le promesse degli inizi. Cioè noi, sembra dire la parabola interpretata dal maestro di tavola, siamo troppo abituati a bere il vino buono all'inizio, poi quando siamo storditi dalla vita, quando siamo stufi dalla vita, quando siamo diventati degli abituè della vita, si può dare anche il vino cattivo, tanto non si accorgono, sono tutti ubriachi. Cioè vivono tutti una vita così svenduta, così poco promettente, così poco piena, che gli puoi anche dare del vino cattivo, non si accorgono neanche più, dagli qualcosa da tirar sera a sta gente qui. Tutti servono da principio il vino buono e quando sono un po' brilli, che succede sempre appunto, no? Servono quello meno buono. Cioè che non si conservi più il vino buono fino alla fine a noi non sorprende più, non ce ne accorgiamo neanche più. È così per la festa di nozze, secondo la parabola, ma è così per la festa della vita. La vita tutta è ai suoi inizi come una festa, se no tornerete come bambini, no? Lo stupore, la gioia, che sono l'ingrediente essenziale degli inizi. Poi con il passare dei giorni questo clima si consuma, si macina nell'abitudine, ci si abitua a vivere la vita, anche senza che sia una festa, hai capito? Ci si abitua a vivere senza gioia, addirittura senza speranza. Quasi fosse sufficiente tirare avanti senza aspettarsi molto dal domani. Cioè si vive senza fede, senza fede, senza credere che in ciò che stiamo vivendo c'è una promessa di Dio. Questo è il carattere religioso della vita, appunto, che la vita si può credere, che alla vita ci si può dare, appunto. A questo destino Dio non si rassegna e quindi manda suo figlio per ravvivare negli uomini il Vangelo, che gli uomini certo hanno già dentro, ma Gesù viene. Gesù è sua madre, la madre dello stupore e della fede. Ci si può proprio pensare che anche la Madonna abbia insegnato a Gesù bambino la fede in questa maniera, no? La Madonna certo è stata una donna capace di vedere la vita con fede, no? Gesù e sua madre non si rassegnano. E proprio sul suggerimento della madre Gesù apre l'annuncio del Vangelo, il primo dei segni, per assicurare gli uomini attorno alla promessa, la festa promessa alla vita, sulla quale Dio impegna se stesso e rimanda all'ultima ora, no? Lo si vedrà nel momento dell'ora della croce, quando nel dono della vita Gesù rivelerà quanto Dio ha amato il mondo da dare se stesso come uno sposo alla sposa. La liturgia ci suggeriva questo tema, no? Cioè Dio dà la sua vita per noi perché la festa della nostra vita non finisca, perché noi crediamo che essere stati chiamati alla vita è essere stati chiamati a una festa. Dio dà se stesso. Ancora stamattina ci sta dando la parola e adesso ci darà il banchetto, il pane, per incoraggiarci a credere che ciò a cui siamo stati chiamati è una festa in cui non mancherà il vino. Ricordate nel discorso del Testamento, Gesù: non berrò più questo vino insieme a voi nelle nostre tavole, nelle nostre osterie, fino al giorno in cui nel regno di Dio lo berrò. Cioè Dio promette che berrà ancora il vino con noi, capito? Questa è la prima cosa, mi sarebbe dispiaciuto che non potessi dirvi questa cosa, perché mi pare si intuisca che è proprio bella, preziosa, no? E poi lasciatemi dire un'altra parola che invece mi piacerebbe non dire su questa tragedia che stiamo in qualche maniera vedendo, sulla quale è molto più facile star zitti, appunto. Però mi sembra che una parola alta voce ce la possiamo scambiare, ce la dobbiamo scambiare, insomma. Per due motivi. Uno, lo sento io, immagino che qualcun altro pure lo senta, perché avrei il bisogno di capire come si fa a condividere una cosa così. Perché per un verso sei incapace di capire cosa vuol dire, no? Almeno io mi trovo in questa situazione, cioè non riesci a renderti conto. Cioè soltanto quando ti picchiano lì con quella violenza lì alcune immagini, ma però ti spaventi talmente che dici appunto no, non... E quindi risulta difficile anche, come si dice, custodire nel piccolo ambiente che è il nostro cuore una cosa così grande, cioè metterla dentro in maniera giusta, in maniera umile, semplice ma vera, perché la tentazione poi che pratichiamo, almeno io pratico di sicuro, che oggi pomeriggio mi dimentico e tra 2 o 3 giorni non mi ricordo più, capito? Ma anche questo mi fa male. Cioè, mi fa male il fatto di sentirmi travolgere, ma mi fa male anche il fatto di immaginare, di sapere che io scapperò da questa cosa e tornerò a far quello che a me piace, capito? No. E quindi io dico che dobbiamo aiutarci in queste cose, a viverle senza esagerare, senza bestemmiare, senza fargli sciocchi, ma approfittando anche di queste cose per diventare un po' più buoni, cosa vi devo dire? Un po' più intelligenti, un po' più umani, un po'. Perché il rischio è proprio questo qui, no? Che noi continueremo nei nostri comportamenti ingiusti e sciocchi, come succedono per le cose qui in Italia, che quando scoppia qualcosa in televisione ci allarmiamo, litighiamo, urliamo, accusiamo. Poi appena si placa quella roba lì, le condizioni che hanno provocato quelle robe lì, quelle lì ci stanno bene, non soffia nessuno, hai capito, no? E poi invece ci divertiamo a vivere queste cose in televisione perché comunque nutrono questa eccitazione di cui alla fine noi abbiamo bisogno. E allora vivere umanamente queste cose non è facile per niente, soprattutto in questo clima nostro spettacolare e nello stesso tempo indifferente. Qui bisogna lavorarci su queste robe qui, ognuno, dico. E quindi io vi chiedo personalmente, ma penso che dobbiamo anche stimolarci tutti a darci una mano a vivere da uomini queste cose qui. E in questo penso che ci sia anche una piccola parola da dire sulla religione, no? Non perché appunto si tratti di difendere Dio. Di fronte a queste cose nessuno è difendibile, neanche Dio. Cioè, chi può difendere Dio? Quindi è anche giusto che ciascuno poi di fronte a Dio faccia i suoi conti. Però almeno noi, ecco, almeno noi che in qualche maniera con Dio si parla abbastanza frequentemente, evitiamo alcune superficialità, Perché mi pare che anche su questo la reazione più diffusa è quello di dire ma va là che Dio non c'è. Sai quando si fa Dio dov'era? E adesso non mi dicano che Dio c'è, no? Beh, è un pensiero che certo viene, non dobbiamo scandalizzarci, però non dobbiamo neanche cedere a questi pensieri cattivi, superficiali, perché c'è il pericolo semplicemente di scaricare su altri, come noi facciamo spesso per tirarci fuori, la colpa è di altri e quindi soprattutto dell'altro, di Dio, hai capito? Ma io quando faccio così vuol dire che Dio ce l'avevo già lì in lista di licenziamento, cioè non mi interessava più di tanto se faccio così alla svelta a liquidarlo. Perché invece di accusare Dio noi dovremmo chiedere a Lui di capire, chiedere a Lui che cosa dobbiamo pensare, magari gridare, protestare con Dio, ma rivolgerci a Lui, discutere con Lui umilmente, mettendo in discussione anzitutto noi, che sopportiamo appunto prima del terremoto, lì c'era una vita terribile comunque, poi noi andiamo comunque, poi a costruire per i poveri in una certa maniera, eccetera, eccetera. Tutte ste robe qui, no? E comunque, intanto che succedono queste disgrazie, noi uomini stiamo saccheggiando, ci stiamo... immaginiamo le violenze che stanno avvenendo. Cioè, capire anche chi siamo noi in queste cose. Quindi, chiedere perdono delle nostre superficialità, violenze, incapacità davvero a fare un po' di giustizia, a far crescere le condizioni dei poveri, no? E poi anche a mettere in discussione gli atteggiamenti infantili che noi abbiamo di onnipotenza. Cioè l'idea che noi abbiamo che siamo padroni del mondo e che il mondo obbedisce a noi e che noi del mondo facciamo quel che vogliamo e quindi ci scandalizziamo quando la Terra fa qualcosa che non va bene. Il capire che la terra che abitiamo ha le sue leggi, ha il suo spessore, non è lì a disposizione dell'uomo e basta, e che quindi la terra bisogna rispettarla, temerla, aiutarci ad affrontarla, a domesticarla con intelligenza, a servirla, ad amarla. Cioè noi abbiamo certe maniere di vivere anche qui, anche se noi non abbiamo i terremoti in Bergamasca, ma abbiamo delle maniere di vivere stupide rispetto alla natura, rispetto all'aria, all'acqua, ai cibi, alle cose. Queste sono occasioni su cui imparare la nostra umiltà, appunto, che è forza, che è intelligenza, che è fede, anche qui è fede secondo me. Sono capaci tutti di stare lì alla televisione e di dire Dio mio, è successo. No. Se pregassimo Dio, forse sentiremmo di più anche il suo grido e il suo pianto, perché se c'è qualcosa che Dio sta facendo in questo momento, certo non è qui a parlare con me, mi lascia parlare ovviamente. Si può anche fidare, può darsi, ma certamente è vicino alle persone disperate, questo sì. Se noi pregassimo forse sentiremmo di più dove sta Dio, la sua compassione per gli uomini, il suo passare a raccogliere tra i pianti le speranze bruciate per portarli in salvo. E forse sentiremmo un po' di più rispetto a tutto sto vociare che si lamenta, che protesta, che si spaventa e basta, no? Sentiremmo di più l'invocazione che Dio ci rivolge a condividere il suo dolore e a dargli una mano per fare quello che lui, se fosse uomo, se noi gli permettessimo di essere uomo, farebbe per i nostri fratelli. Fratelli carissimi, con la fiducia filiale che lo Spirito di Cristo suscita nei nostri cuori, innalziamo la nostra preghiera a Dio Padre misericordioso. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore.
Signore, abbiamo sempre bisogno di giustizia, abbiamo sempre bisogno di salvezza. Fa che esse risplendano all'orizzonte della nostra storia e che nel riceverle come un dono che viene dall'alto diventino la ragione del nostro impegno, del nostro servizio verso tutti gli uomini. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, è il tuo spirito la sorgente di ogni espressione della nostra fede. Fa che la ricchezza della sua effusione compensi la povertà della nostra testimonianza. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Gesù, hai scelto una festa di nozze per manifestarti e con il segno dell'acqua cambiata in vino hai donato a quel momento d'incontro una sovrabbondanza di speranza e di gioia. Fa che quando il vino della nostra vita viene meno, non dimentichiamo la inesauribile capacità rinnovatrice del tuo amore. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, sai che in questi giorni siamo chiamati ad essere vicini alle migliaia di nostri fratelli in umanità colpiti ad Haiti dal terremoto. Fa che, come ci insegna la tua storia di salvezza, siamo capaci di trarre un poco di bene da questo immenso male e fa che la compassione che proviamo oggi diventi ricerca umile e costante di ogni strada possibile per alleviare le terribili sofferenze presenti nel mondo. Per questo ti preghiamo.
O Padre, fonte di ogni dono, ti abbiamo manifestato con umiltà le nostre intenzioni. Nella tua bontà esaudisci le nostre preghiere, per Cristo nostro Signore. Amen.